tema certamente di enorme portata, sicuramente in 10 minuti sarà impossibile cercare di dare una risposta, anche perché era già difficile parlare del libro, non perché non abbia letto il libro, è una di quelle volte per cui presento un libro non avendolo letto, solitamente quando presento un libro lo leggo, ma non sempre, vedete che a volte si arriva, si legge il risvolto di copertina, poi si riesce a cogliere la sintesi del libro e si parla del libro. Qui la vicenda è avvenuta in modo assolutamente opposta, perché mi sono, come dire, sentito al telefono con Antonio Ingroia per altre questioni, questo già farà preoccupare qualcuno che ci sentiamo al telefono, e comunque ho detto, ne ho fatti complimenti, ho visto il libro perché c'è una bella promozione pubblicitaria molto importante, l'ho già letto perché tornando in aereo da Roma ho già letto il libro. Ah, l'ha letto, allora lo puoi presentare, quindi sono qui per questo motivo, perché in diretta ha avuto la notizia della lettura. E poi dopo quello che Laura Nello e il dottore Nucci hanno detto del libro, è realmente difficile aggiungere qualcosa, hanno anche colto alcune questioni che credo che se io sia Walter avevamo visto come le più significative, anche alcuni passaggi, perché il libro ovviamente è molto descritto, è molto leggibile, è molto importante, a mio avviso è molto utile che venga letto dai giovani, perché è sono una serie di storie ed è un racconto. Ed è un racconto che ci fa un po' riprendere fiato rispetto a questa intollerabile retorica dell'antimafia dei fatti e dell'antimafia delle parole, cioè non se ne può più. Sembra che tutti coloro i quali parlano di mafia siano negativi, perché l'antimafia dei fatti la fa ovviamente soltanto il governo. La fa il governo con la repressione per certi versi importante del fenomeno militare, salvo che poi quelle stesse procure che effettuano gli arresti, fanno le indagini, utilizzano le intercettazioni ad esempio, o confiscano i beni, sequestrano e poi li confiscano, poi diventano pericolosi i centri di sovversione quando lo vengono viste da altre ingonature. E quindi questa storia dell'antimafia dei fatti, tra l'altro, è anche antipatica, perché anche culturalmente è inesatta. C'è una grande questione che il racconto dell'antimafia sociale, ognuno per ciò che può e per ciò che sa, ma noi non dimentichiamo mai l'insegnamento di Gesualdo Bufalino, che diceva molto meglio un buon maestro di scuola che 100 carabinieri, con grande rispetto per l'arma, ma certamente in quella intuizione della mafia, delle mafie come grande questione culturale, credo che c'era una lezione che dobbiamo portare nella nostra azione concreta. Allora, la domanda è semplice da rispondere, ma è una vicenda molto complessa. Noi in Commissione Antimafia per la prima volta abbiamo provato ad applicare un codice etico molto rigoroso rispetto alle scorse elezioni amministrative regionali. Beh, sapete com'è andata, anche se adesso c'è uno sforzo per portare quantomeno a conoscenza del Parlamento e quindi dell'opinione pubblica un fatto che però è oggettivo, e cioè nonostante l'esistenza di un codice etico, nonostante l'esistenza di un codice etico sottoscritto all'unanimità, approvato non tra grande entusiasmo, ma si è aperto un varco nella politica italiana, di questo parlerò rapidamente, e su questo si stanno cercando di costruire anche alcuni passaggi in avanti rispetto ad alcune questioni che sono centrali per avere memoria condivisa e per ricostruire verità e giustizia. Ecco, quel codice etico poi alla fine è stato sottoscritto all'unanimità da un po' tutti, e chi con più entusiasmo, chi con meno entusiasmo, ma di fatto è stato trasgredito da tutti, perché poi dalla difficilissima raccolta di questi dati, resa difficile innanzitutto da un primo approccio di alcune delle prefetture, quelle siciliane non c'entrano perché non si votava in Sicilia e quindi i dati sono stati raccolti lì dove si votava, e le prefetture sono state molto lente, molto reticenti, cioè dei dati che una prefettura può trasferirci, perché erano molto circoscritti in una griglia molto chiara di questioni che noi chiedevamo. Diciamo che dopo 3 mesi, o quasi 3 mesi dall'inizio della indagine, neanche la metà delle prefetture avevano risposto, e per quella metà che avevano risposto neanche 10 avevano risposto in modo esaustivo rispetto a tutta la vicenda complessiva che cercavamo di ricostruire. È chiaro che ci meraviglia fino a un certo punto, perché noi abbiamo iniziato questo percorso della nuova Commissione parlamentare antimafia arrivando a Milano e trovando un prefetto, ma non 10 anni fa, lo ricorderanno i colleghi che erano presenti, penso gennaio scorso, che ha esordito dicendo una frase degna di un miglior Gianni Stecchino, quando ovviamente sottolineava il traffico come unico problema di Palermo, ha detto la mafia a Milano non esiste, salvo poi andare a indicare tutta una serie di indicatori, di indagini, di sequestri, di confische, 300 all'epoca, 300 imprese confiscate 2700 sequestrate, gli arresti effettuati, però la mafia, nel titolo, la mafia non esisteva. Guardate, io credo che ci sia una forma di rimozione che i siciliani, a caro prezzo, a prezzo del sangue, hanno totalmente, come dire, rimosso da un certo fastidio, dal considerare l'esistenza della mafia, perché per certi versi viene considerata, come dire, una presenza che offende l'intera identità culturale dei luoghi, le comunità. E da questo punto di vista, però, voglio dire, la volontà è quella di andare avanti e certamente di arrivare ad una definizione nella burrascosa vicenda politica che voi state seguendo, che avrà tra qualche giorno, speriamo, un punto e a capo, speriamo un voltare pagina, speriamo di aprire una fase nuova, e proprio perché si apre una fase nuova stanno iniziando ad emergere, perché credo che in questo ci sia qualcosa che, come spesso avviene nella storia, nelle fasi di transizione avvengono anche degli squarci rispetto alla verità. Io credo che per esempio sia stata molto utile anche l'azione della Commissione Nazionale Antimafia rispetto ad alcune recentissime audizioni, non perché siano stati fatti nuovi, ma perché sono stati fatti ricordati adesso in maniera concatenata e sistematica, per cui alcune questioni sulla trattativa Stato-mafia che sono emersi con grande forza da quelle audizioni, in una forma di collaborazione doverosa, istituzionale, aperta tra la Commissione Parlamentare Antimafia e la Procura di Palermo e le procure che indagano sulle stragi del 92, cioè le tre procure che indagano sulle stragi del 92, si sono realizzati certamente dei passi avanti notevoli. Anche su questo, diciamolo con grande serenità e franchezza, quando abbiamo proposto il codice etico, il tema che ci è sembrato portare avanti non è quello che spesso si sente ricorrente, cioè che la magistratura deve fare un passo indietro per rispetto istituzionale. Noi crediamo che su questi temi deve essere la politica a fare un passo avanti e ad anticipare con scelte precise, con opzioni di fondo, con selezioni delle classi dirigenti, con trasparenza che va oltre il dato giudiziario. È inutile stare qui tra di noi a fare le citazioni che sappiamo tutti e che conosciamo per le letture e per i trascorsi a questo tavolo certamente e anche oltre questo tavolo in sala. Il dato storico della politica che si assume le proprie responsabilità nella selezione dei gruppi dirigenti fa sì, ad esempio, che un importante partito di governo non possa tutt'oggi continuare ad avere come coordinatore regionale un personaggio raggiunto da 7 mandati di cattura per associazione camorristica confermati dalla... La utilizzazione delle cui intercettazioni sono state con un voto straordinario, segreto e come sempre molto trasparente dal Parlamento negate, è perché il tema non è tanto di un'anticipazione rispetto alla sacrosanta presunzione di innocenza che vale sempre per tutti, il tema è quale messaggio si vuole mandare a quella società tenendo al suo posto una persona che ha quegli interessi e che è toccata da quel tipo di interesse. No, non ce ne siamo accorti da tempo, ognuno si assuma la responsabilità della propria vita, della propria scelta, della propria esistenza e dei propri percorsi, perché come molte di un certo fronte non se ne sono accorte, gli assicuro che anche, ritengo, in un fronte in cui lei militerà, moltissime non se ne accorgono neanche oggi, anche nel segreto dell'urna quando si votano alcune procedure autorizzative. Quindi detto questo, ognuno poi si carica sulle spalle la propria storia individuale, che è una storia fatta di scelte e di consapevolezze. E allora questo libro, perché a mio avviso, e concludo e mi avvio a concludere, è importante perché attraverso questa serie di racconti riesce a tracciare una sorta di filo rosso molto interessante, riesce a farmi simpatizzare per la prima volta nella mia vita col senatore Dell'Utri, perché questa arroganza interista con cui gli si dice questo tipo di affermazione certamente mi trova calcisticamente d'accordo nella sorpresa e anche nell'indignazione del senatore Dell'Utri verso le simpatie calcistiche di Antonio Troia. Ma detto questo, ci sono alcuni dei capitoli che mi hanno particolarmente colpito e alcuni dei quali sono già stati citati. Uno è certamente quello relativo a Rita Atria. Da due immagini, Rita Atria, il primo impatto, la prima immagine di Rita Atria, che è una bambina con grande carattere, forte, determinata, decisa, che suscita l'ammirazione di Borsellino, che arriva a dire sarebbe stata una donna mafiosa se non avesse scelto questa strada. La prima immagine in cui Antonio la racconta è un'immagine però proprio da ragazzina, da bambina indifesa e rannicchiata su quella poltrona, la vede rannicchiata nella poltrona, è l'ultima immagine del capitolo, purtroppo è un'immagine proiettata dopo il tragico suicidio rannicchiato nella pozza di sangue che è determinata dal suo suicidio. E sono due immagini speculari molto forti, a mio avviso molto, molto toccanti, così come mi ha colpito, io devo dire in modo particolarissimo, perché qui c'è una questione, posso dirlo con rispetto per Walter, che forse solo i siciliani possono capire, su un confine sottilissimo tra alcune questioni per cui, che noi percepiamo e che penso non è, non lo dico né con, figuriamoci, né con quel finto orgoglio su cui tante volte abbiamo costruito disastri, però quando lui fa la deposizione a favore di Canale e alla domanda del magistrato che chiede il dottor Borsellino si fidava di Canale sì o no, e Antonio risponde con naturalezza e senza esitazione dicendo la verità come è abituato ovviamente dal magistrato a fare, dice Borsellino si fidava totalmente da lui in modo incondizionato, ecco l'immagine dei loro occhi che si incontrano, di Canale che scappa fuori trattenendo le lacrime, in questo dubbio che c'è in questa azione, perché ha questo tipo di reazione? Ha questa reazione perché è consapevole di cosa? Ecco, questo io credo che sia un'immagine fortissima, anche di quel confine molto sottile, che molto spesso per noi siciliani diventa o una consapevolezza o un alibi, secondo che si riesca a varcare o non varcare, di capire e non capire alcune questioni di fondo, che sono la cosiddetta zona grigia, senza capire la quale, senza attaccare la quale, non ci sono né sequestri, né confische, né arresti possibili per smantellare una questione che è legata soprattutto ai sistemi criminali e al potere economico. Ecco, allora io credo che qui c'è una chiave di lettura molto importante e molto attuale, per cui se oggi, che possiamo dire, le mafie sono diventate una grande questione da porre al centro dell'agenda politica nazionale, è perché si deve avere quella percezione della mafia come sistema criminale che non può fare a meno della politica, che crea una condizione di condizionamento alla politica, così come la crea all'economia, così come riesce a determinare equilibri o a frenarne di altri. Ecco, credo che questo sia molto chiaro nel libro di Antonio. E poi l'ultima cosa che voglio ricordare, perché mi sembra particolarmente significativa anche nel modo in cui viene descritta, la capacità di una sorta di descrizione fisionomica di Paolo Borsellino, cioè questa idea degli occhi, del naso, del viso che ride, e della questa capacità solare, nonostante le cose di cui Borsellino si occupa, di trasmettere questa faccia al sole della Sicilia, ecco, diciamola in modo molto, molto chiaro, che lo rende unico e che ha reso unici Falcone e Borsellino, e che rende unica quella parte della Sicilia, quella metà della Sicilia che è legata anche nel titolo ad una visione non banale della nostra identità culturale. Io non credo che noi siamo una grande, forse unica, forse la più straordinaria stratificazione storico-culturale, perché come qualcuno dice abbiamo avuto tanti dominatori. Io credo che lo siamo perché siamo un esempio concreto, vivente, forse il più grande del pianeta, di cosa significa un'identità dinamica per contaminazione. E questo dato lo portiamo soprattutto con una mentalità legata alle radici greche e a questa mentalità molto, per certi versi, prometeica, che può fare delle cose straordinarie in termini di creatività e in termini di lealtà e in termini di consapevolezza culturale, può provocare dei disastri in mani quando è declinata sul piano criminale. O grandi criminali o grandi storie umane legate a una identità complessa, quella siciliana, che deriva dalla sintesi di queste stratificazioni culturali, che non è quella che poi viene raccontata nelle attuali, ovviamente, politiche culturali, non quella nei crolli di questi giorni. Questa Sicilia in Parlamento viene, è lo stesso discorso di prima, in parte viene rappresentata in Parlamento, ma questo vale un po' per tutte le regioni, non soltanto per la Sicilia. Viene rappresentata ed è anche, c'è anche, ci sono, voglio dire, non, adesso devo concludere anche perché Walter perde l'aereo, però il vero tema è che viene rappresentata quella parte che la società civile siciliana riesce a rappresentare. Che poi c'è una grande questione, e voglio chiudere su questo perché secondo me è assolutamente geniale. Mi avete anticipandomi mi avete fregato i passi più belli del libro, quindi non li posso più leggere, ma certamente se io dovessi dire a una persona di leggere un capitolo del libro, io farei leggere un giorno a Palazzo Chigi, perché nel giorno a Palazzo Chigi c'è una capacità fotografica, ironica, sintetica, consapevole del sistema, dell'attuale sistema di potere, cioè l'idea del quel tavolo enorme, l'idea della, come dire, della disponibilità a dire, a declinare e a scalare, che va dalla, dall'incontro iniziale con i difensori, con i cancellieri, con gli assistenti, con i consulenti, poi con i magistrati, poi PM, alla fine con i Groia, dall'altra parte ovviamente del, del nostro Presidente del Consiglio, in questo tavolo lunghissimo neanche si guardano, lui che fa una... lui che in senso positivo pensa come agisce, lo fa sinceramente, fa un appello al senso di responsabilità, pur si avvalso già della facoltà di non rispondere, mi chiede e fa una, è inutile, altrimenti non leggete il libro, cerca di creare una crisi di coscienza al Presidente del Consiglio, dire si tolga questo peso, parli, ci racconti, spieghi cosa vuol dire il nord, cosa significa il capire, queste cose. Ovviamente c'è il silenzio, ma la cosa terribile di questo racconto, su cui chiudo, è che quella che mi ha fatto un po' leggere il sangue è fatto propende per un attimo però verso una sorta di, come dire, di pessimismo nel quale siamo campioni in assoluto nel pianeta come sul, sul patrimonio culturale, è la scena di quando Berlusconi se ne va e che loro restano soli, tutti quelli che magari poi a quattro occhi te ne parlano male, ti dicono invece tutti, lui non lo dice, secondo me anche qualcuno dei giudici si alzano per andarlo a salutare, fanno cadere la sedia, loro restano soli lì, lui non saluta loro, insomma quella immagine di una, di un potere che è incapace di avere un'apertura rispetto a ciò che viene, come dire, richiesto, ma che allo stesso tempo è arroccato e chiuso in se stesso. Noi speriamo di voltare pagina dovunque siamo stati negli ultimi 30 anni, il 14 ce lo ricordiamo bene, almeno io e lui sicuramente, poi ce ne sono